If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati a quello che è il quarto episodio dei 10 che comporranno lo State of FFA. Questa rubrica, questo editoriale che registro io, una retrospettiva delle prime 5 stagioni del podcast per festeggiare 5 anni. Per me, come vi dicevo, questo mi serve un po' a riordinare le idee, capire qual è la direzione futura del podcast, e per voi può servire anche perché così capite quali episodi abbiamo fatto, visto che sono tanti, visto che c'è l'archivio ma non tutti lo consultano. Quello che vi consiglio io è di andare su enciclopediadeivideogiochi.it e esplorare quello che è l'archivio, altrimenti vi ascoltate questi episodi con calma e avete tutti quanti gli episodi che abbiamo fatto, tutti quanti i giochi che abbiamo trattato e anche le rubriche eccetera eccetera. Quindi partiamo subito con la seconda parte della seconda stagione. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. L'episodio 56 è Alex Kidd in Miracle World, un gioco che effettivamente ha subito la maledizione di Enciclopedia dei Videogiochi, cioè quando noi ne parliamo viene annunciato un remake e questa cosa è successa veramente qualche giorno dopo la pubblicazione, un caso, ma è bello ricordarcelo. E abbiamo ricordato in questo episodio, grazie a Francesco di New Game Plus Italia e anche di Intrappolati nel Retro Gaming, le pubblicità di Jerry Calà, quello che era il Sega Master System e poi il Mega Drive e le pubblicità relative. È bello perché in Italia Sega ha avuto, o Siga come veniva chiamata al tempo solo in Italia per ovvi motivi, è interessante perché abbiamo parlato un po' della storia mediatica, della storia del marketing di questo gioco, che devo dire che è molto interessante. E una parte che io conoscevo molto poco il campo di Sega, e quindi è bello poterlo esplorare grazie a partire da questo gioco. Continuiamo parlando di Front Mission, che è un RPG a turni, quindi uno dei miei generi preferiti, un let's play che mi è piaciuto tantissimo sul canale, tra l'altro di un gioco che è stato tradotto in italiano, quindi sono molto contento. Anche questo effettivamente è poi finito nella maledizione perché è stato annunciato un remake che è uscito con recensioni abbastanza scarse, perché in realtà non è granché il remake di questo titolo che è uscito su Switch. Io vi consiglio di giocarvi l'originale, c'è anche la traduzione in italiano. È un gioco veramente figo, che ha una storia molto complessa ed è una serie Front Mission, secondo me, che va esplorata di più sicuramente, che ha un sapore alla Metal Gear Solid, ma che mantiene una sua identità segreta, un'identità propria, ecco, con insomma, un mondo che è un'alternativa al nostro mondo reale, ma veramente veramente figo. Con Valiant Hearts The Great War abbiamo cominciato a parlare, a seguire quel filone dei videogiochi che ti fanno piangere, videogiochi che ti fanno pensare, videogiochi che non sono semplice intrattenimento inteso come divertimento, ma qualcosa di più. Valiant Hearts è un ottimo racconto della Prima Guerra Mondiale e qua si vede come in un certo senso il videogioco aiuti a capire ancora di più come si viveva a quel tempo, come erano gli schieramenti, senza semplicemente dire che c'erano i buoni e i cattivi, ma c'erano fazioni diverse che stavano combattendo per ideali e poi quelle che sono le persone che sono all'interno degli schieramenti. Quindi secondo me è fondamentale e Ubisoft in questo caso Montpellier ha fatto un ottimo lavoro. Sweet Home è il titolo che nessuno si aspettava e che abbiamo voluto includere perché è alla base di uno dei generi più influenti degli ultimi anni, il survival horror. Sweet Home è un gioco che io adoro, veramente adoro, perché è tantissimo in una console vecchia come il NES. Non era semplice fare un gioco così all'interno di una console di questo tipo. È qualcosa di una ventata d'aria fresca negli RPG, in questo caso è effettivamente un JRPG, ma è completamente diverso da tutti quanti gli altri. Ho avuto la stessa sensazione che puoi avere con Persona, ad esempio, giocandolo il primissimi, e con questo Sweet Home che veramente ha messo le basi, e quando giochi Resident Evil trovi come effettivamente tantissimo è stato preso da questo gioco e a sua volta questo gioco ha preso tantissimo dal film. Qui io e Yuga ci siamo voluti divertire perché all'episodio 60 abbiamo deciso di parlare di Osu Tatakei Oendan, che è un gioco che è uscito solo in Giappone, un fantastico rhythm game per Nintendo DS che noi abbiamo giocato importato dal Giappone, ed è quel gioco che poi è arrivato una versione, diciamo, in Europa come Elite Beat Agent. È un po' il predecessore di quello che è diventato Osu, un gioco online molto famoso. I rhythm game sono quei giochi che abbiamo spesso lasciato da parte, abbiamo voluto metterli qui perché secondo noi è parte del videogioco e anzi vanno trattati, e ne parleremo sempre di più dei bemani ma anche dei rhythm game in generale. Giochi sperimentali come Gorogoa non ne vedevo da un bel po' di tempo, un gioco che gioca con gli origami, con la prospettiva, con giocare con le figure geometriche, è veramente un gioco particolare. Qui abbiamo notato come Annapurna, che pubblica questo tipo di giochi, comincia ad andare in una direzione molto specifica e a specializzarsi su un determinato tipo di videogiochi, così come fa Devolver Digital, per dire, che citeremo spesso quando parliamo di indie. Gorogoa, altro titolo meno conosciuto, e qui abbiamo cominciato a fare tanti titoli senza andare troppo sul mainstream o comunque su quelli che sono i titoli storici. Abbiamo voluto concentrarci molto su titoli un pochino più di nicchia e su nostre impressioni personali. Devo dire che è stata una bella direzione che poi avrà caratterizzato la seconda metà di questa stagione. Tant'è che poi abbiamo parlato di Captain Planet and the Planeteers, il gioco per Amiga, c'è anche una versione per Mega Drive, ma noi ci ricordiamo benissimo quella per Amiga, che effettivamente è un gioco brutto, è un platform con una difficoltà assurda, ha cose belle tipo la musica, ma tante cose negative, ed è bello comunque come il ricordo che avevamo era c'è qualcosa in televisione, un cartone animato di cui ho anche il gioco fisico. È stranissima secondo me questa cosa, perché ad esempio molti di voi l'avranno vissuta, che ne so, giocando i giochi della Disney, di Paperino, di Topolino, di Aladdin su Super Nintendo, cose di questo tipo, o anche Hercules, che molto spesso ci viene citato su PlayStation. È interessante e secondo me è una azione che sui bambini funziona molto, quando il gioco rispecchia quello che hai visto, il cartone animato di riferimento, a prescindere poi dal gameplay. con Russ abbiamo continuato a fare quelli che sono i let's play del mio canale. Russ, tra l'altro è uscito Russ 2, che non ho ancora avuto modo di sperimentare, ho giocato solo la demo, non è male ma niente di trascendentale, ed è uno di quei giochi anche qui che prende un genere come quello della costruzione, del city builder se lo vogliamo chiamare così, qua si tratta di civiltà, e ci mette qualcosa di diverso, in questo caso con questi giganti Russ che creano il territorio, e il gioco si basa sulla terraformazione e di conseguenza poi i villaggi che si alimentano. Molto bello, forse uno dei nostri episodi più deboli, perché è veramente un gioco che non è mai diventato di culto ed è poco conosciuto, ma noi abbiamo voluto includerlo perché ci tenevamo. Dopo una breve parentesi in cui abbiamo parlato anche dei limiti che accendono la creatività, cosa interessantissima perché abbiamo analizzato tanti videogiochi storici e di come la prodezza tecnica dei programmatori insomma sia stata necessaria per poter far progredire il medium, nell'episodio 64 abbiamo detto ok, dobbiamo fare un videogioco del Nintendo 64 e abbiamo deciso di giocare a No Mercy 64. Il nostro gioco preferito sul Nintendo 64 è forse il gioco di wrestling più famoso di sempre, più apprezzato di sempre anche, e devo dire che sono rimasto molto contento perché tanti fan del wrestling hanno visto quella che è la nostra passione. Noi abbiamo una forte passione anche per il wrestling, abbiamo potuto esporla tramite questo episodio, quindi siamo super contenti di averlo messo, e ancora una volta torna un po' il gioco che facciamo noi con i numeri, con cercare dei numeri particolari di episodi e dargli un significato in più. Super Frog è un altro di quei platform europei, questa è una definizione specifica di platform europeo che mi piace rispetto a quello che è il platform giapponese o americano, e Super Frog tra l'altro è stato il momento in cui siamo riusciti a fare qualcosa insieme a Simone di Atariteca, quindi fighissimo perché siamo riusciti a parlare un po' del passato di Amiga, di cosa voleva dire giocare a un gioco di questo tipo, per un titolo che comunque offre tanto secondo me. Super Frog, dalla introduzione particolare al gameplay che comunque su Amiga stupisce perché c'è un buono scrolling, non è scattoso per niente, e quindi devo dire che è una di quelle icone insomma, anzi mi sono sempre aspettato almeno un fumetto di questo gioco, che però non è mai uscito purtroppo. Qui sul filone dei ricordi del passato parliamo di un Real Tournament, che è stato una grande sfida per noi parlare di questo gioco, che ci ha permesso di parlare dei LAN party, dei momenti che c'erano in quegli anni in cui ci trovavamo, soprattutto Marco si trovava con i suoi compagni fisicamente con i computer da spostare da una casa all'altra per poterli collegare uno all'altro, c'è chi l'ha fatto su Quake Arena eccetera eccetera, noi l'abbiamo fatto numerose volte su Unreal Tournament, e devo dire che tra l'altro io, che non sono mai stato appassionato di FPS così tanto come mio fratello, Unreal Tournament era l'eccezione perché aveva una specie di story mode, se vogliamo chiamarlo così, che è una cosa che io ho sempre apprezzato, il gameplay singolo che ti porta avanti, c'era anche da altre parti, ma qua c'era una motivazione per cui succedevano alcune cose, e quindi diciamo che mi è piaciuto decisamente di più. Questo episodio è stato molto ma molto ma molto sperimentale, perché parlare di Crusader Kings 3 a distanza di una settimana dall'uscita è stato intenso, perché io veramente ho avuto modo di giocarci una settimana prima dell'uscita, prima dell'embargo, e però non era disponibile tutto, me lo sono credo di aver fatto almeno un giorno di ferie per poterlo giocare a pieno e preparare questo episodio, un episodio in cui Marco non sapeva praticamente niente del gioco se non qualcosina, e quindi un po' l'ho monopolizzato io, ma è anche bello perché ci ha permesso di capire che per fare un episodio di enciclopedia dei videogiochi può anche essere che uno dei due sa il gioco e lo racconta all'altro, e non dobbiamo vergognarci diciamo di non conoscere un gioco, anzi è bello proprio perché ci permette di raccontarci la vicenda. Le nostre conversazioni sono quelle, no? In cui ci trovavamo prima di fare il podcast e dicevamo: ah sai, ho trovato questo gioco fighissimo, aspetta che te lo racconto, che così magari ci giochi anche tu, e quindi poi diventava una bella conversazione che si avviava proprio in quel momento. uno degli episodi che più aspettavate, perché ce l'avete consigliato tantissimo, era quello su Metal Gear Solid. Finalmente abbiamo deciso di farlo grazie a Andrea, Seth Marino, il proprietario del canale RaveTube, ma è anche un doppiatore, insomma è un amico con cui ci frequentiamo e ci conosciamo veramente da tantissimo tempo tramite YouTube. E ho detto ok, se faremo l'episodio su Metal Gear Solid io voglio lui, e quindi l'ho corteggiato un pochino per averlo in puntata. Siamo riusciti a organizzarlo ed è veramente dal primo episodio, come ho scritto nella descrizione, che volevamo farlo. È un gioco straordinario, c'è poco da dire. Tra l'altro è il terzo capitolo della serie, perché se teniamo conto dei primi due, in realtà c'è anche l'uno e mezzo, che è Snake's Revenge, che è effettivamente uno spin-off, a livello di storia non è canonico. Però abbiamo deciso di partire dal Metal Gear Solid perché era veramente quello che tutti si ricordano. Gli altri, in questo caso, li avremo fatti successivamente, perché Metal Gear Solid è stato veramente talmente tanto rivoluzionario da ricominciare tutto da capo. Poi ci sono tante cose in realtà contenute in Metal Gear Solid che c'erano nei primi due Metal Gear, perché sempre di Kojima si parla e Kojima ha sempre questa passione per reintegrare e recitare le scene che ha creato negli episodi precedenti, e quindi abbiamo detto sì, parliamone, perché veramente ci sta. Tra l'altro è stato il nostro episodio più votato ai Golden Guybrush, quindi è stato fighissimo poter dare il premio ad Andrea.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Qui è uscito un editoriale che si chiama Tra di noi Among Us, che parlava proprio di questo gioco, ed è uno di quegli editoriali che fa parte del gruppo di editoriali che parlano del videogioco di cui si parla in quel momento, il videogioco di moda. Among Us era esattamente quello, perché siamo a settembre 2020, in pieno Covid, in pieno tutti quanti a casa propria, e questo è un gioco che ho sentito molto mio, perché è effettivamente il videogioco dei lupi mannari, in un certo senso, che io ho giocato tanto appunto tramite l'improvvisazione teatrale e non solo, e devo dire che è bello, perché in questo caso mi ha dato l'opportunità a questo tipo di editoriale di parlare di videogiochi senza farne una puntata intera, e quindi è un modo per raccontare qualcosa di specifico di un videogioco senza parlare del videogioco stesso, cioè della meccanica, della dinamica e dell'estetica, ma parlare più che altro delle sensazioni, del perché esiste quel gioco, perché è di moda in questo momento, e devo dire che funziona benissimo questo tipo di editoriale, tant'è che vi piace. L'episodio 69, Nice, è dedicato a Leisure Suit Larry 1. Non vi leggo tutto il titolo perché è veramente lunghissimo, ovviamente 69 perché non fare un titolo a sfondo sessuale, comunque con ammiccamenti. Abbiamo deciso di andare un pochino più sul retro gaming in questo caso, parlando di Sierra, che effettivamente abbiamo parlato un po' di Lucas, e quindi ci tenevamo a parlare anche di Sierra perché ci sta, è sicuramente un gioco figo ed è da raccontare. Io pecco ancora di non aver giocato a tanti titoli della Sierra, i vari quest che ce ne sono miliardi, però ci sto arrivando, li sto recuperando pian pianino, e prima o poi ci dedicheremo degli episodi in futuro. Numero tondo 70, abbiamo deciso di parlare di Metroid. Abbiamo parlato di Castlevania, Metroid, che così ci sblocca, diciamo, parlare dei Metroidvania, anche se effettivamente il primo Metroid, sì dai, il primo Metroid le caratteristiche del Metroidvania ce l'ha, e il primo Metroid in realtà non è così apprezzato in Italia come sarà ad esempio Super Metroid o anche Metroid Prime, che sono molto diversi da questo. Questo è un titolo che l'ho giocato, ho fatto molta fatica a rigiocarlo, devo dire, però è una pietra miliare davvero. Samus in questa primo titolo, prima apparizione, ha veramente tirato fuori del gameplay che su quella piattaforma funzionava, ed era molto difficile farlo funzionare, eppure c'è tanto di design da imparare, anzi tantissimi, tant'è che ha gettato le basi del Metroidvania insieme a Symphony of the Night, e quindi insomma, perché non metterlo? Abbiamo deciso di trattare proprio in un episodio tondo. Con l'episodio 71 siamo passati da Donkey Kong, che avevamo parlato qualche episodio prima, a Donkey Kong Country, quindi abbiamo fatto un salto generazionale abbastanza ampio con Dr. Game, che è un altro amicone del canale, ci conosciamo da un sacco di tempo con lui. Volevamo parlare dei retroscena tecnici, soprattutto di Donkey Kong Country. È venuto un bellissimo episodio, apprezzato da tanti di voi, anche uno degli episodi più ascoltati di questa stagione. Siamo super contenti di questa collaborazione, che poi è continuata un po' qua e là, spizziche e bocconi, però con Donkey Kong Country veramente abbiamo gettato le basi di quella che doveva essere la trilogia, e volevamo farla molto vicina. Per fare Donkey Kong Country 2 ci vorrà veramente tanto tempo da questo, e poi ci vorrà altrettanto, no, però vedremo di organizzare anche per fare Donkey Kong Country 3. Questo titolo di episodio è molto particolare perché si chiama Magic the Gathering, che è un gioco di carte, effettivamente è Shandalar conosciuto come per differenziare questo videogioco, che è un RPG, è esattamente quello che avrei sempre voluto per un gioco di Magic e che non è mai stato più fatto. È un peccato che non si sia sfruttato più questo tipo di gameplay e ci sia ridotti da un certo punto di vista a quello che è adesso Magic, in cui hai le partite uno contro uno e non hai una mappa esplorabile col tuo personaggio che va dalle altre parti, che segue un po' quella che è la metafora di Magic, no? Dei maghi che si incontrano e usano le magie per combattersi a vicenda, un po' quello che farà Yu-Gi-Oh! se vogliamo dirlo, però farlo a livello di gameplay sarebbe stato molto figo. Questo è un titolo che continua a essere fantastico, tant'è che ha una community di modder fantastica che continua a aggiornare i mazzi da più di 20 anni. Cominciamo a parlare dei seguiti, perché con Goblins 2 è stato veramente un episodio che ci è piaciuto ed è stato facilissimo prepararlo. Praticamente io non ho preso appunti perché ce lo ricordavamo a memoria, l'abbiamo finito una miliardata di volte, è stato un piacere poter inserire spizziche e bocconi di quelli che sono anche i suoni che fanno i due protagonisti, Winkler e Fingus, e quindi veramente c'è poco da dire, Goblins sono i Goblins. Altro episodio molto molto difficile è stato quello di Team Park, un gioco cui ho legato tantissimi ricordi della mia infanzia. Abbiamo già parlato di Team Hospital, quindi è stato un episodio arritroso e ci ha fatto pensare molto sulla propedeuticità che questo episodio avrebbe potuto dare a Team Hospital per affrontarlo meglio, ma anche quell'episodio in realtà è venuto molto bene. Questo qui abbiamo avuto diverse difficoltà a registrarlo, non tanto per colpa dell'ospite, che Maria Chiara è stata bravissima a raccontare la sua esperienza, ma proprio per forse non era la giornata giusta, ecco, quindi ho un po' l'amaro in bocca per questa cosa, però siamo riusciti a portarcela a casa. L'episodio comunque è venuto bene, diciamo che non ci ha stupito più di tanto come tanti altri, però Team Park c'è poco da farci, Bullfrog sapeva fare dei grandi giochi e questo non è da meno. L'episodio 75 è forse uno degli episodi più importanti del podcast e soprattutto di questa stagione, e parla di The Simpsons Hit and Run, un gioco che effettivamente non conoscevamo granché, ma abbiamo potuto provare grazie a un ascoltatore che si chiama Damiano, che ci ha chiesto appunto di parlare di questo gioco. È il primo ascoltatore che ci ha consigliato qualcosa all'interno del podcast e abbiamo deciso di accontentarlo raccontando Hit and Run, che forse è uno dei giochi migliori usciti sui Simpsons in generale. Ce ne sono tanti di videogiochi sui Simpsons, c'è il gioco arcade che vi ricordo essere molto bello. Questo qui era veramente un titolo affascinante, un titolo anche che meriterebbe, è uno di quelli che meriterebbe una remaster ed un remake. Se andate a cercare online su YouTube c'è un ragazzo che ha fatto una versione remake, ma non credo sia mai uscita, era solo per dimostrare che è possibile farla, si è divertito molto a ricreare, asset, eccetera eccetera. Dateci un'occhiata, ecco, Hit and Run è sicuramente un titolo da giocare in emulazione su console moderne, perché ha qualcosina di magico alla GTA, ma con ovviamente l'umorismo dissacrato di Simpson. E siamo arrivati all'episodio su Undertale, che forse ha un primato molto strano, che è quello di il videogioco di cui abbiamo già parlato, che però ci viene consigliato lo stesso. Stranissimo, perché sembra un episodio che nessuno riesce a trovare, ma in realtà noi ne abbiamo parlato nel 2020, quando il gioco aveva già una buonissima popolarità, ed era una popolarità che è continuata a crescere sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. È un po' la stessa cosa che ha fatto Cuphead da questo punto di vista, nel senso che si ritaglia il suo spazio nel mondo dei videogiochi sempre più importante. Undertale, tra l'altro, con l'uscita di Deltarune ha continuato a crescere in popolarità ancora di più. È uno di quei giochi che però ci ho provato a rigiocare dopo aver registrato l'episodio e non ci sono più riuscito. Perché la mia esperienza era finita lì, quindi ha questa pecca di rigiocabilità, secondo me, dopo aver fatto tutto, perché l'avevo finito in tutte quante le salse, con tutte quante le route, effettivamente non mi ha più dato altro. Mi sono tenuto Deltarune proprio perché probabilmente avrà un'esperienza simile, nel senso che quando lo gioco poi non vorrò più giocarci un'altra volta per non rovinarmi l'esperienza, insomma non mi dà più quelle sensazioni. Undertale è l'episodio 76, se lo volete cercare è l'episodio 76. Da qui fino alla fine della stagione abbiamo avuto ospiti, e quindi è stato molto bello registrare 4 episodi consecutivi con un bel po' di ospiti. Parliamo di Europa Universalis 4 con Marco Cappelli di Storia d'Italia, amico podcaster conosciuto dal vivo, e quindi è bello poter realizzare qualcosa con lui, tra l'altro su Europa Universalis poco dopo l'episodio su Crusader Kings 3, quindi abbiamo potuto parlare di Paradox di nuovo a distanza di breve tempo. Ed Europa Universalis è uno di quei giochi che si espande sempre di più, quindi è veramente stato una bellissima esperienza poterne parlare insieme a Marco, che è un cultore della storia, quindi perfetto come connubio. Non mi aspettavo fosse un appassionato così tanto di videogiochi, e invece lo è, e quindi è ancora più figo registrare questo episodio, che comincia anche a avere un certo volume. Questo episodio dura 50 minuti, ma non siamo ancora a fine stagione. Ed eccolo che arriva l'episodio 78 The Secret of Monkey Island con Vanak. Vanak è un grande amico ormai, è l'amministratore del gruppo Telegram, un fan, ascoltatore insomma dagli albori del podcast, ed è fantastico poterlo aver invitato per quello che è il suo gioco preferito, quindi proprio gli abbiamo voluto dare spazio e raccontare uno dei giochi che anche per noi è stato fondamentale nella nostra formazione videoludica. Fantastico, bello parlare di Secret of Monkey Island, tra l'altro a fine stagione, quindi era un momento di festa anche quello del dicembre. È uscito a novembre, ma diciamo che gli episodi di dicembre del fine stagione sono quelli in cui vogliamo festeggiare la fine della stagione in qualche maniera e celebrare ancora di più il medium videoludico, perché non farlo con uno dei giochi più influenti tra le avventure grafiche. Poi abbiamo parlato di Kingdom Hearts con Sabaku Naomaiko. Michele è una persona fantastica con cui mi sono trovato benissimo dal primo momento che ci siamo sentiti. Ci conoscevamo tramite YouTube da un po' di tempo ed è stato fantastico poterlo avere ospite. È decisamente una delle puntate più ascoltate in assoluto del podcast, quella di Kingdom Hearts, sia per la potenza mediatica che ha Michele come content creator, ma anche per il gioco. Kingdom Hearts è uno di quei giochi che molti dei nostri ascoltatori ce l'hanno avuto come primo gioco, o comunque come gioco del passo successivo della nuova generazione, di tante cose insomma. Quindi Kingdom Hearts riesce ad unire, come il gioco unisce Square e Disney, anche unisce tante tipologie di videogiocatori diversi, quindi decisamente un episodio che andava fatto e che ci apre delle strade qua anche parlare del Toto di Kingdom Hearts e di tutta quanta la serie saga. È molto difficile, quindi abbiamo detto intanto parliamo dell'uno, poi ci penseremo quando cominceremo ad affrontare i seguiti. Se la stagione precedente finiva con quello che è considerato il gioco preferito di Yuga, questa stagione finisce con il mio gioco preferito, o comunque uno dei, se non il videogioco che mi ha condizionato di più, che mi ha formato di più in assoluto, che è The Binding of Isaac. Un gioco che mi venne consigliato al tempo da Panda, un mio amico, che è rimasto, è forse il let's play che ho fatto di più. Ho fatto più di 1000 ore di gioco su questo titolo, è un titolo che continuo a dare, un roguelite, uno dei miei delle mie fiore all'occhiello, insomma, su YouTube, e che mi ha permesso anche di mettermi in contatto con tanti creator. È così che ho potuto conoscere Mac, ho potuto conoscere Larus, ho potuto conoscere altri ospiti futuri, che, come ad esempio Fab, che sarà ospite di ritorno, insomma, una di quelle voci che andremo a ripescare. È bellissimo The Binding of Isaac, tra l'altro, perché con l'espansione ci permette di aggiungere dei pezzettini, e per noi è stato un episodio sperimentale, perché oltre a Marco Merrino, altro amicone e super disponibile a fare questo episodio, abbiamo avuto anche la partecipazione di tutto quanto l'Indie Bang, perché c'è Mazinga Zeto, Edux, Max, Mac, Norotus. Quindi è venuto fuori loro quattro, più Croa, più io, più Yuga, siamo in 7 a fare questo episodio. È stato veramente il record, l'episodio da record. Ecco, l'episodio finale delle stagioni qua prende un po' questa connotazione di essere da record in qualche maniera. In questo caso l'abbiamo fatto a più mani, e vedrete come saranno poi gli episodi man mano che andremo ad affrontarli nei finali delle prossime stagioni. Ci tengo solo a informarvi, giusto perché siamo a fine di questa disamina della seconda stagione, che sono usciti i due episodi speciali. In questo caso i Christmas Special erano due, uno ancora di fuori onda, quindi come la stagione precedente, ma c'è il debutto dei Golden Guybrush, che iniziano. I Golden Guybrush sono questi premi di fine anno, un po' gli Oscar dell'enciclopedia dei videogiochi, in cui invitiamo la community a votare, cominciamo ad avere insomma un seguito a fine 2020, e quindi vengono a votare i loro videogiochi preferiti, ed è venuto un episodio molto carino, perché noi ci prendiamo, abbiamo modo di prendere in giro anche un po' la stagione, tirare un po' le somme di fine anno, e vedrete anche come il Golden Guybrush si evolveranno di anno in anno. Niente, questa è la seconda parte della stagione. Ci vediamo al prossimo episodio, dove cominceremo a parlare della terza stagione. Quindi vedrete questi 10 episodi, siamo quasi a metà dell'opera, della maratona. Speriamo che la mia voce regga, però grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, giocate una pagina alla volta. Io sono Ace, namaste and be brave.